Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenti. Eccoci qua, Guido. Beh, è da un po', che non passavamo da queste parti.
Un po' latitanti negli ultimi tempi, ma latitanti sempre molto belli.
Sempre tutto molto bello, che ritorna, e torniamo sempre con una panoramica, un po' un punto della situazione, dal nostro sguardo su quello che succede in campo, ma anche fuori dal campo, perché in questo periodo è vero, c'è questo grande ritorno del calcio italiano, ad esempio, in Europa. Ancora tutto, secondo me, poi da valutare, insomma. È oro sicuramente, non so quanto sia tutto oro questo luccicante sestetto di squadre ancora in corsa nelle coppe europee, anche se è comunque un grandissimo segnale, soprattutto per la Champions League, viste le magre degli ultimi anni. C'è da dire che, ed è questo il primo argomento che affrontiamo, è una stagione, soprattutto a livello italiano, profondamente segnata dalla situazione della Juventus, da questa penalizzazione che è arrivata in corsa per il caso plusvalenze e che sta indubbiamente condizionando non solo la stagione della Juventus, ovviamente, ma anche quella di chi lotta in teoria con la Juventus per gli stessi obiettivi. In particolare, ovviamente, parliamo della zona Champions ed Europa League, perché il campionato è chiaramente affare del Napoli e lo sarà presumibilmente fino alla fine della stagione. Quindi, Guido, andiamo un po' a ripercorrere insieme le tappe, cosa ci dobbiamo aspettare soprattutto da qua alla fine della stagione. Speriamo soprattutto un po' di chiarezza in un senso o nell'altro.
Sì, esatto, in tutto questo direi che la cosa più incredibile è una penalizzazione in corso di campionato, una penalizzazione che peraltro non è neanche definitiva e che quindi tu vivi una parte del campionato con il meno 15, potresti poi a un certo punto vederti restituiti questi punti. È tutto piuttosto assurdo tutto piuttosto irrazionale. Proviamo ad analizzare la situazione, anche perché adesso abbiamo finalmente delle date, possiamo anche ragionare su un'agenda della giustizia. La Juventus in questo momento affronta due grandi filoni dal punto di vista sportivo: quello delle plusvalenze, che ormai è arrivato alla fine perché si esprimerà il collegio di garanzia del CONI il 19 di aprile, e quello della cosiddetta manovra stipendi. Parliamo delle plusvalenze. Le plusvalenze, la Juventus ha subito la revocazione della sentenza di assoluzione e il 20 gennaio, come tutti si ricordano, in una udienza lampo con una camera di consiglio velocissima che ha assegnato una pena abnorme, a detta di moltissimi esperti, quella dei 15 punti di penalizzazione, la Juventus ha fatto un ricorso molto interessante, a mio parere molto solido dal punto di vista del diritto. Poi quanto questo conti in sede di giustizia sportiva, ahimè, non lo sappiamo. Ha fatto più volte riferimento alla violazione del diritto di difesa, un diritto che effettivamente è stato violato più volte. Bisogna capire fin dove l'autonomia dello sport si può spingere nel condannare un club, appunto questa sempre sbandierata autonomia della giustizia sportiva dello sport, e quando invece ci sia un confine, peraltro dettato da sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, in cui si evidenzia come il principio del giusto processo deve valere anche negli ordinamenti autonomi come quello dello sport. Detto ciò, non entro nello specifico del ricorso della Juventus, mi limito a dire appunto che è un ricorso ben scritto e verrà analizzato il 19 dicembre dal CONI. Cosa può succedere? Può succedere che il collegio di garanzia dello sport presso il CONI non c'entra niente, specifichiamolo, è semplicemente ospita nel proprio palazzo questo organo di giustizia. Anche se poi molti mi diranno ha una qualche influenza nella nomina dei giudici, ma tendenzialmente è un organo di giustizia indipendente, dovrebbe perlomeno esserlo. Il collegio di garanzia dello sport analizzerà il ricorso della Juventus e ha due ipotesi davanti a sé: annullare completamente la sentenza perché contenente dei vizi di forma sostanziali che la rendono nulla, oppure, certo, oppure riformare la sentenza, mandare la sentenza di nuovo alla Corte d'Appello federale o la Corte federale d'appello, ecco, la nuova denominazione inverte i due termini.
Ma la sostanza non cambia.
Quindi la sostanza non cambia, e rimandarla indietro perché la riformi, perché cambi i punti che secondo il Collegio di Garanzia sono scritti male o che non sono congruenti con le leggi. Ricordiamolo, il Collegio di Garanzia è un po' come la Cassazione, non può entrare nel merito, quindi non giudicherà le plusvalenze in sé, giudicherà il modo con cui il caso plusvalenza è stato giudicato dalla Corte federale d'appello. Non so che cosa sia probabile da questo giudizio. Posso dirti quello che io respiro nell'ambiente del calcio, nell'ambiente federale, nell'ambiente della giustizia sportiva. L'impressione è che quella sentenza sia esagerata e sia stata scritta piuttosto male, e che abbia molti punti deboli. Hanno espresso, in tanti hanno espresso dei giudizi negativi su quella sentenza. Uno in particolare, direi, è Matera, l'avvocato che è il padre del codice di giustizia dello sport, cioè il codice da cui derivano poi tutti, il codice del CONI, da cui poi derivano tutti i codici delle varie giustizie federali. Ecco, lui si è espresso in modo pesantemente negativo e mi sembra, uno, una persona neutrale, perché non è certamente un amico della Juventus, e due, è una persona che, avendo scritto quei codici, qualcosa ne capisce.
No, ecco, ma in generale mi sembra che, questo è un grande problema, è proprio un problema filosofico, secondo me, quello il problema di assicurare un giusto processo e dall'altra parte anche dei tempi di giudizio, che chiaramente non possono essere quelli della giustizia ordinaria, semplicemente per un motivo molto pratico: le competizioni sono strutturate, non possono permettersi di arrestarsi o di congelarsi in attesa che venga completato il giudizio. È un equilibrio, in realtà non è un equilibrio, perché poi lo stiamo vedendo, è un equilibrio che in questo momento non c'è, perché la necessità della celerità del giudizio va poi a inficiare non è un discorso legato solamente alla Juventus, è un discorso abbastanza generale legato alla giustizia sportiva, proprio l'idea che i tempi per un giusto processo, che non significa né troppo breve né troppo lungo, sono quasi impossibili da conciliare con i ritmi frenetici dello sport professionistico.
Ma sono d'accordo con te, restano due elementi da ricordare. Il primo è che non soltanto, come ho citato prima, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale spiegano come i principi del giusto processo, l'articolo 24 della Costituzione, per esempio, debbano essere accolti da qualsiasi procedimento sportivo, indipendentemente dall'autonomia che viene garantita agli ordinamenti sportivi. E il secondo punto è che questo equilibrio non sarebbe troppo difficile da trovare, nella misura in cui i casi gravi che possono intasare la giustizia sportiva sono pochi durante una stagione, perché poi la giustizia sportiva si occupa per lo più di ricorsi per delle espulsioni o per delle squalifiche. I casi come quello della Juventus in questo frangente o altre situazioni sono poco numerosi, e quindi non c'è il rischio di intasare il meccanismo se per esempio si concede il contraddittorio su alcune vicende, consentendo quindi alla difesa di parlare un po' di più e di avere più spazio per dimostrare la propria innocenza. Non sarebbe morto nessuno se la sentenza, se l'udienza del 20 gennaio, quella famosa dei 15 punti, invece di chiudersi nell'arco di un pomeriggio praticamente, fosse durata un po' di più, dando atto, dando spazio alle difese di potersi difendere su un'accusa che tra l'altro è sorta durante il dibattimento e poi per alcuni punti di accusa è sorta in camera di consiglio, quindi neanche l'hanno scoperta quando poi hanno letto le motivazioni. Quindi se invece di durare un pomeriggio fosse durata due giorni e invece di averla il 20 gennaio la sentenza, noi l'avessimo avuta il 22 gennaio, non cambiava nulla. E tu nel frattempo avevi in qualche modo temperato a quelli che sono i diritti di difesa che ha qualsiasi imputato. Certo. Ti dirò di più, quell'udienza non soltanto è durata mezzo pomeriggio, ma è un'udienza che è stata fatta a porte chiuse. Cioè nessuno ha assistito, a parte i diretti interessati, a quell'udienza. Noi non sappiamo esattamente cosa ha detto il procuratore Chinè e cosa hanno detto gli avvocati, come si è svolto quel breve dibattimento. Abbiamo dei derelato, abbiamo dei racconti degli avvocati, abbiamo delle ricostruzioni. Ecco, anche questa mancanza di trasparenza la trovo assurda nel 2023. È qualcosa da tribunale dell'Inquisizione, non è una cosa da tribunale sportivo. E anche la mancanza di trasparenza in qualche modo fa pensare alle regole del giusto processo e a quello che devono essere garantite anche in sede di giustizia sportiva. Cioè la celerità è una invenzione del sistema della giustizia sportiva, perché non c'è scritto da nessuna parte che la giustizia sportiva deve essere veloce. Se vai a vedere l'articolo 2 del codice di giustizia dello sport del CONI, quello parla di giusto processo e parla di ragionevole durata. La ragionevole durata significa che non bisogna perdere tempo, perché la ragionevolezza la ragionevolezza in questo senso deve essere legata alle competizioni, però ragionevole deve essere che devi fare tutto quello che si deve fare in un giusto processo, quindi per esempio dar voce alle difese, quindi per esempio non fare una revocazione se i principi della revocazione non ci sono, ecco, tanto per rimanere in argomento e tanto per rimanere nel ricorso della Juventus. È un tema interessante. Forse la cosa che può interessare, se vogliamo dare un piccolo schemino, un piccolo specchietto di agenda, è cosa succede adesso. Il 19 di aprile, dunque, il Collegio di Garanzia del CONI esaminerà il ricorso della Juventus. Entro due giorni dovrebbero esserci, o il giorno stesso o il giorno dopo, quindi o il 19 o il 20, dovrebbe esserci la sentenza, il dispositivo di sentenza del CONI, che poi ha, credo, una decina di giorni per far uscire le motivazioni. Nel frattempo, dal momento in cui esce la sentenza, il dispositivo, quindi tra il 19 e il 20 di aprile, poi nel caso il CONI abbia rinviato alla Corte federale d'appello per riformare quella sentenza, la Corte federale d'appello ha 30 giorni di tempo. Quindi proviamo a fare un po' un calcolo. Il calcolo potrebbe essere quello del 19-20 maggio. Si potrebbe avere un punto finale, nel caso ci sia un rinvio della sentenza, alla questione plusvalenze, oppure ce l'abbiamo direttamente il 19 o il 20 di aprile, nel caso il collegio di garanzia presso il CONI dichiari nulla la sentenza senza rinvio, o addirittura la confermi in toto, e quindi senza rinvio.
Sì, che poi stiamo comunque considerando il campionato quest'anno finisce il 4 di giugno. Quindi comunque, insomma,
esatto, vuol dire che tu nelle ultime giornate di campionato, tendenzialmente, se tu il 20, se nel caso più, come dire, in cui si va più in là nel tempo, cioè con un rinvio alla Corte federale della sentenza, tu potresti avere una soluzione intorno al 19 al 20 di maggio. Nella migliore delle ipotesi, invece, tu hai un punto fermo sulla vicenda il 19 aprile. Quindi vuol dire che tu nel caso del 20 maggio credo che tu abbia un paio di giornate di campionato che tu possa giocare sapendo esattamente quanti punti hai in classifica, altrimenti riesci perlomeno a giocare da metà aprile in poi. Ecco, questo è certamente un aspetto. E poi c'è l'altra spada di Damocle sul campionato della Juventus, forse non solo della Juventus, è il discorso delle manovre stipendi e del cosiddetto plusvalenze bis, che dovrebbe iniziare ad avere qualcosa intorno alla fine di marzo, perché il procuratore Chinea aveva chiesto un supplemento di indagine di 20 giorni che dovrebbero scadere, se non vado errato, intorno al 20-22 di marzo, quindi praticamente fra pochissimo. A quel punto bisogna capire quale sarà la strategia della Juventus. Si mormora che la Juventus possa patteggiare sulla manovra stipendi, perché ci sono alcuni elementi su cui effettivamente le violazioni sono forse abbastanza inconfutabili, cioè il mancato deposito, per esempio, certo, di alcuni contratti nella seconda manovra stipendi. Ecco, quello non oggettivo, sembra una violazione piuttosto oggettiva, sul quale non so come in sede di giustizia sportiva tu possa difenderti. Nel caso dovrebbe essere un meccanismo piuttosto veloce, perché nel momento in cui finiscono le indagini tu di solito conviene patteggiare prima di avere un deferimento, perché certo, hai una scontistica maggiore. E quindi vorrebbe dire che questo patteggiamento potrebbe avvenire tra la fine di marzo e i primi di aprile, cioè si potrebbe avere un risultato prima di Pasqua.
L'obiettivo immagino che sia, ma come poi è un obiettivo abbastanza naturale, quello di avere un quadro completo della situazione della Juventus e a cascata anche di tutte le altre squadre della Serie A, di una classifica chiara, e di conseguenza di chi gioca quali coppe europee, che è poi alla fine la base di tutta la programmazione, anche poi per una programmazione sportiva, perché poi c'è da fare un mercato, c'è da programmare una stagione, e sono aspetti tutt'altro che secondari.
Esatto, io credo che alla Juventus si siano rassegnati che la programmazione per la prossima stagione sarà molto complicata e verrà fatta nella tarda primavera. Di solito si inizia adesso a gettare le basi di quello che può essere il mercato. In questo momento mi sembra che la Juventus sia piuttosto ferma, perché non sa esattamente che cosa può succederle, che tipo di possibilità di spesa avrà. Anche banalmente fare o non fare la Champions League significa prendere o non prendere circa 70 milioni di euro, quindi questo è certamente un aspetto importante.
Ma spostandoci di sempre un po', questa è una puntata un po' di, come ha detto, dove magari si parla un po' meno di calcio e un po' più di situazioni di contorno. Ecco, se faccio il nome di Maciej Spunar, ecco, qualcuno pensa, stai parlando di un centrale dell'Lech Poznan che può essere eseguito da diverse squadre italiane. Invece no, Maciej Spunar è un avvocato, è in particolare il primo avvocato generale della Corte di Giustizia Europea. Perché, qui Guido, è un argomento che hai spiegato, è stato uno dei pochissimi a spiegarlo in Italia, con dovizia di particolari su Tutto Sport, però come spesso è avvenuto in passato nel calcio europeo, ci sono casi in apparenza periferici del calcio europeo, no? Perché a metà degli anni 90 chi si poteva immaginare che un oscuro giocatore che voleva andare al Dunkerque e poi non era riuscito ad andarci, insomma, avrebbe poi rivoluzionato completamente la storia del calcio europeo e di conseguenza mondiale. Ecco, non si tratta di una, in apparenza perlomeno, di una situazione così epocale, però poi vediamo che i risvolti potenziali potrebbero essere non meno sorprendenti. Quindi parte tutto ancora una volta dal Belgio, parte tutto stavolta da Anversa, l'ex squadra di Raja Nainggolan, perché Guido viene messo in discussione un principio cardine e vero rompicapo di tutte le squadre a inizio stagione, ovvero la compilazione delle liste UEFA.
Però io voglio sentire la pronuncia fiamminga di Anversa.
Anverp, è la ecco, cosa più semplice del,
vabbè, dai,
semplice
pensavo, del mondo. Pensavo peggio.
Allora, perché Antwerp è una cosa.
Antwerp, esatto, con cui poi bullarmi. Esatto. No, la cosa che tu, il caso che tu hai citato è il caso Bosman, che poi ha rivoluzionato il calciomercato e ha condizionato quello che è il calcio attuale con i giocatori e i procuratori più potenti a volte delle squadre. Chi era l'avvocato che in qualche modo fece questo colpaccio facendo vincere questo ricorso a Bosman e cambiando per sempre il calcio? Era Jean-Louis Dupont, un belga. E chi è l'avvocato dell'Anversa?
Ho qualche sospetto. È sempre lui, il signor Dupont.
È sempre il signor Dupont, che era giovanissimo quando ha trattato il caso Bosman, perché adesso ha ancora giovane, ha 57 anni. Portando davanti alla Corte di Giustizia Europea il caso dell'Anversa, ha fatto scrivere a Spoonar un parere che è molto interessante, perché il caso non ve lo racconto perché diventa complicato, è interessante se volete poi andarvelo a leggere. Si tratta della compilazione delle liste UEFA, cioè un giocatore dell'Anversa ha fatto ricorso e si è unito anche l'Anversa a questo giocatore, perché la storia dei giocatori, del numero fisso di giocatori allevati nella federazione, cioè il fatto che tu debba avere 4 giocatori del tuo vivaio e 4 giocatori che devono essere genericamente allevati, essere stati cresciuti nella tua federazione facendo 3 anni tra i 15 e i 21, è una legge che potrebbe andare contro l'articolo 48 dei trattati dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori, sempre la stessa regola, quella anche della legge Bosman per intenderci. Insomma, questa presunto incompatibilità di un regolamento UEFA e di un regolamento anche delle federazioni, perché tutte lo hanno accolto, anche in Italia c'è questa regola, quindi la presunta incompatibilità con il trattato dell'Unione di questa regola ha portato il caso dell'Anversa davanti alla Corte di Giustizia Europea. Ma Spoonar, il primo avvocato generale, non si è limitato a trattare il problema tecnico delle liste, ha parlato in generale del ruolo dell'UEFA e ha detto una cosa piuttosto pesante. L'UEFA esercita funzioni sia regolamentari che economiche, e poiché queste funzioni non sono separate, è inevitabile che sorgano dei conflitti di interesse. Capisci che è una cosa piuttosto pesante.
Dato leggerino come...
Esatto, anche perché sembra di sentire un discorso di Andrea Agnelli o di Bernd Reichardt, l'amministratore delegato della Superlega, che spesso battono sul concetto di conflitti di interessi della Superlega. Scusate, parlando di Superlega dell'UEFA, cioè il fatto che dentro l'UEFA ci siano tutte le funzioni, quella legislativa, quella esecutiva, quella di organizzazione dei tornei, quelle di vendita dei diritti, cioè ci sono troppe cose che fanno sì che il comportamento dell'UEFA non possa essere non condizionato da questo accentramento di potere. Nella fattispecie, sempre Spoonar scrive, in altre parole, l'UEFA si comporterebbe in modo irrazionale se cercasse di promuovere obiettivi pubblici direttamente contrastanti con i loro interessi commerciali. Tradotto cosa significa? L'UEFA dovrebbe, teoricamente, visto che si ammanta di essere un'istituzione europea, perseguire degli interessi pubblici, l'interesse pubblico europeo, per esempio quello della libera concorrenza che viene garantito dagli articoli 101 e 102 del Trattato dell'Unione. Ecco, come fa l'UEFA a garantire la libera concorrenza se poi ha degli interessi economici e quindi non può far sorgere delle competizioni concorrenti alle sue, perché la priverebbero di risorse, no? Quindi certo,
rischierebbero di minare una posizione dominante.
Esattamente, e quindi particolarmente remunerativa. Quindi non sarebbe un comportamento razionale, e quindi da questo Spoonar deduce che l'UEFA ha troppi poteri, ha troppi interessi uniti in una sola istituzione. Questo monopolio, questo accentramento di poteri, in qualche modo era stato riconosciuto anche nel parere dell'avvocato generale Rantos, che è un altro avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, che però nel parere sul caso Superlega, se vi ricordate, aveva in qualche modo dato ragione all'UEFA dicendo sì, è vero, è un monopolio, ma in base all'articolo 165 dei trattati dell'Unione, quello che garantisce un minimo di autonomia allo sport, sempre in virtù della famosa autonomia dello sport, si può concedere all'UEFA questo tipo di monopolio, anche perché persegue il modello di sport europeo, il modello europeo di sport.
Sì, uno potrebbe dire che rispetto alla compilazione, alla revisione dei trattati, nel frattempo il modello dello sport professionistico è cambiato profondamente, si è evoluto con una rapidità spaventosa, perché insomma, se andiamo indietro anche solo di 10 o 15 anni, vediamo ora che il modello è cambiato profondamente, si è evoluto anche grazie all'onda lunga della sentenza Bosman, che gli effetti chiaramente ci sono stati degli effetti di breve termine, ma già ai tempi si prevedevano degli effetti di lungo termine e ora a quasi 30 anni di distanza li stiamo vedendo e vediamo che insomma pensare di trattare lo sport professionistico alla stessa maniera, con lo stesso metro, la stessa visione che si poteva avere anche solo nel 2003, 20 anni fa, o anche solo nel 2013, è qualcosa di, insomma, di profonda, a mio parere, insomma, di profondamente sbagliato e comunque di non al passo coi tempi.
Beh, per esempio nel 2003 non c'erano proprietà di club europei, non c'era nessuno dei club europei che era di proprietà di un fondo sovrano di un paese del Golfo, per esempio della penisola araba.
Erano pochissime le proprietà straniere di per sé, si contavano sulle dita di una mano nei 5 grandi campionati, c'era forse il Vicenza che era in mano alla multiproprietà del Chelsea, ma probabilmente nel 2003 già era stato venduto.
Esatto, e questi, quindi per esempio il problema geopolitico che c'è in questo momento legato al anche se vogliamo al Qatar Gate, cioè comunque all'influenza che paesi come il Qatar, l'Arabia Saudita e gli stessi Emirati Arabi stanno in qualche modo comprandosi letteralmente in Europa. Ma in realtà il nostro amico Spunar fa un discorso in diritto, cioè non sta a dire che rispetto al momento in cui sono stati scritti i trattati, in particolare l'articolo 165 è stato fatto nella revisione dei trattati di Lisbona, il mondo è cambiato, dice banalmente e molto più, come dire, in maniera molto più ficcante dal punto di vista giuridico, che l'articolo 165 non si può applicare all'UEFA. Perché l'UEFA è un soggetto privato che persegue degli interessi economici e che il modello di sport europeo spetta solo ed esclusivamente all'Unione. È un indirizzo politico, è un indirizzo che non può essere demandato e non può essere in qualche modo prestato ad alcunché. E dice, non spetta l'UEFA attuare l'azione dell'Unione ai sensi dell'articolo 165, si tratta di un soggetto privato che esercita funzioni economiche e quindi tutte le funzioni spettanti alle istituzioni dell'Unione non possono essere esternalizzate in un modo e nell'altro all'UEFA. E conclude, l'UEFA non può ottenere un assegno in bianco ai fini delle restrizioni alle libertà fondamentali che sono garantite dagli articoli dei trattati. In particolare libertà fondamentali anche nell'ambito diciamo dell'economia, cioè proprio quella della libera concorrenza. Quindi l'articolo 65 non può essere la foglia di fico dietro la quale l'UEFA nasconde il monopolio e la sua posizione dominante nel calcio europeo.
A livello di tempistiche, cosa ci dobbiamo aspettare in merito a questo caso?
Guarda, prima delle tempistiche, se mi permetti, possiamo cercare di capire come potrà decidere la Corte, perché si trova la Corte di fronte a un caso, quello della Superlega, che è stato discusso a luglio, nel quale il parere dell'avvocato generale, in questo caso il greco Rantos, aveva dato sostanzialmente ragione all'UEFA il 15 dicembre e adesso ci troviamo un caso diverso che non riguarda la Superlega, ma che riguarda però la posizione dell'UEFA, il caso dell'Anversa, in cui l'avvocato generale Spooner dice una cosa completamente diversa. Ne terrà conto la Corte giudicando il caso Superlega UEFA? Sì, la risposta è sì, perché la Corte ha capito che i due casi sono contigui quindi terrà conto dei due pareri e quindi dovrà fare una sintesi oppure magari dare ragione a uno o all'altro degli avvocati generali. Però certamente questo parere scritto è uscito qualche giorno fa di Spooner, lo potete trovare peraltro integrale se qualcuno è appassionato di diritto sul sito della Curia Europea, ed è c'è anche già tradotto in italiano peraltro, quindi uno può andare a vedere tutto l'integrale, molto pesante nei confronti dell'UEFA quel documento. E dicevo, la Corte terrà conto di questo, anzi può darsi pure che la Corte rimandi il giudizio su UEFA Superlega, che era atteso in queste settimane, proprio per esprimerlo in contemporanea con un parere sul caso Anversa, e che quindi si esprima in generale sulla posizione dell'UEFA, sulla posizione presunta di monopolio dominante dell'UEFA, si esprima per dire tra giugno e luglio, a fine stagione. Quindi questo è quando sapremo quale sarà il destino del calcio europeo, perché comunque quell'assistenza lo cambierà. In qualunque cosa dica, se darà ragione a chi sostiene che l'UEFA è un monopolio, la rivoluzione sarà ancora più forte, ma anche nel caso desse ragione all'UEFA, noi ci troveremo di fronte a un calcio cambiato in cui l'UEFA magari si sentirà più forte, in cui certe riforme a cui stiamo assistendo in questo periodo di, per esempio, moltiplicazione delle partite andranno ancora più veloci. Tra giugno e luglio il calcio cambierà in un modo o nell'altro, e quella sentenza della Corte di Giustizia sarà uno spartiacque storico nella storia del pallone europeo.
Insomma, stiamo a vedere. C'è da dire che in questo momento, giusto anche un po' per chiudere il quadro dei macro argomenti di questa puntata, dal tribunale ci spostiamo, se vogliamo, a uffici, marche da bollo, passaporti, perché comunque si parla sempre di scartoffie e di documenti, anche se magari stiamo parlando di documenti virtuali e non solo cartacei come era una volta. E perché? Perché chiaramente si avvicina la pausa delle nazionali, c'è chi la ama, c'è chi la odia, ma di solito non c'è mai un sentimento neutro. A questo giro il vero tema di discussione è rappresentato anche da alcune scelte di Roberto Mancini, e non solo di Mancini, perché in realtà scelte analoghe sono state fatte anche per quanto riguarda la nazionale Under 21. È evidente che fino all'altro giorno, fino alla settimana scorsa, solo i grandi appassionati di calcio sudamericano, i cultori del calcio argentino, conoscevano il nome di Matteo Retegui, per quanto comunque i numeri siano validissimi, perché è stato tuttora capocannoniere del campionato argentino con la maglia del Tigre, che non è esattamente una delle grandi d'Argentina, è una delle squadre emergenti. Lo scorso anno, nel corso dell'anno solare 2022, ha vinto la classifica marcatori con 21 gol, 4 in più rispetto ai due più immediati inseguitori. Un giocatore che, nato e cresciuto in Argentina, il padre è il CT della nazionale di hockey Prato in Argentina, non era mai stato convocato dalla nazionale maggiore argentina, e a questo giro Roberto Mancini, preso atto della penuria di attaccanti, su cui avevamo già fatto una puntata qualche tempo fa, caro Guido, e invitiamo i nostri ascoltatori a riprenderla in considerazione,
sempre attuale, anche perché nel frattempo non ne sono emersi, anzi forse è peggiorata,
e quindi è arrivata questa convocazione, che è una convocazione che è un po' un piantare una bandierina, no? Ecco, sono giocatori che, soprattutto nel caso di Retegui, fanno una scelta che indirizzerà poi il resto della carriera, è evidente, e questo non è un mistero, che chi fa una scelta di questo tipo la fa anche e soprattutto per una convenienza calcistica. Se c'è la possibilità di avere più spazi in una nazionale rispetto che un'altra, e questa nazionale è una nazionale comunque prestigiosa, uno si fa due conti, valuta evidentemente il retropensiero. Comunque la domanda che mi sono fatto è: ma questo Retegi è buono? È veramente forte da essere il 9 della nazionale italiana? Oppure, se fosse stato così bravo, la nazionale argentina, campione del mondo in carica, non se lo sarebbe fatto scappare?
A proposito delle scelte di cui parlavi prima, le scelte personali dei giocatori, mi viene sempre in mente quello che una volta mi disse David Trezeguet davanti a una birra, quando io gli chiesi come mai lui aveva scelto la nazionale, perché lui, David, parlava di fatto spagnolo, o meglio argentino, perché lo parlava con l'accento argentino, raramente parlava francese, con i suoi amici parlava spagnolo, in famiglia parlava spagnolo, era legatissimo all'Argentina, però era nazionale francese. E allora gli chiesi: ma come mai hai scelto a un certo punto la Francia? E lui mi ha detto: beh, ascolta, quando è arrivata il momento di dover scegliere, ho guardato la rosa dell'Argentina, c'era Batistuta, c'erano altri 3-4 centravanti fortissimi, in Francia non avevano il centravanti, ho detto: e ascolta, io faccio la nazionale francese, almeno gioco. E quindi, ecco, voglio dire, non c'erano ragioni particolarmente romantiche o legate al...
che poi lo stesso ragionamento che fece in maniera anche molto trasparente Mauro German Camoranesi, ad esempio, nello scegliere l'Italia piuttosto che l'Argentina, è peraltro una scelta che gli ha cambiato la vita calcisticamente, perché ha vinto il mondiale con l'Argentina. Insomma, evidentemente l'Argentina, nel corso della carriera agonistica di Camoranesi, il mondiale non l'ha mai vinto, quindi è stata una scelta vincente anche in quel caso.
Beh sì, esatto, anche Camoranesi era stato ignorato a lungo, ma poi Camoranesi giocava già in Italia, quindi per certi versi sì, lo stavamo vedendo, ma erano situazioni nelle quali effettivamente tu facevi uno sforzo, italianizzavi, creavi l'oriundo, perché c'era effettivamente, non lo so, nel caso di Trezeguet per la Francia, forse il più grande centravanti di quel periodo, uno dei tre più grandi centravanti di quel periodo. Camoranesi è stato un giocatore strepitoso, di talento unico, un esterno d'attacco come non, che giustamente è diventato campione del mondo. Ora Retegi, credo che non sia né Camoranesi né Trezeguet, ahimè, mi auguro che possa essere
un nuovo
Trezeguet, però mi sembra una scelta di disperazione più che di, come dire, di opportunità.
Sì, perché, c'è da dire che l'Argentina, che Scaloni ha fatto l'operazione di convocare giocatori molto giovani e di farli giocare per blindarli in qualche modo, è una cosa che è stata fatta molto nel biennio precedente, nel biennio che ha portato al mondiale, no? Perché ad esempio le convocazioni ripetute di Soulé, quelle dei fratelli Carboni, tanto per parlare di giocatori che sono che giocano nel settore giovanile, adesso Soulé ormai in prima squadra, ma erano giocatori che giocavano nel settore giovanile in Italia e che erano in odore di possibile ballottaggio, di possibile doppio passaporto, ed ecco proprio la scelta Tranchant che viene
marcare il territorio,
citata, esatto, è un po' marcare il territorio, ed è questo un fenomeno che sta avvenendo sempre più spesso in tantissime realtà nazionali, non solo in Sud America, non solo in Europa, penso anche all'Africa, dove ci sono paesi, un buon esempio è stato il Marocco, che abbiamo visto all'opera nel mondiale, che è stato quasi totalmente formato attraverso un preciso lavoro di scouting in Europa, di giocatori formati in Europa, principalmente evidentemente in Belgio, in Olanda e in Francia, dove la comunità marocchina è estremamente forte, però ci sono stati dei casi anche italiani, pensiamo a Khedira, pensiamo a Malè, che sono giocatori, soprattutto Malè, che avrebbe avuto tutti i requisiti per optare per la nazionale italiana e che invece ha optato per quella marocchina. Ecco, diciamo che l'Italia, rispetto magari ad altri paesi, l'Italia soprattutto calcistica, perché in altri sport si sono dati dei regolamenti un po' più elastici, forse anche troppo in alcune situazioni. Leggevo della nazionale di baseball che però insomma, c'è anche una, posso anche capire, insomma, che è formata totalmente da oriundi, ecco. Però nel caso del calcio c'è questa legge sulla cittadinanza che fa fede e che è estremamente penalizzante e soprattutto non tiene conto di quanto la società italiana sia profondamente cambiata anche qui negli ultimi anni con ragazzi figli di migranti che prima dei 18 anni non possono avere la cittadinanza italiana e che quindi non possono far parte della nazionale azzurra, esponendo il movimento italiano al rischio di perderli. Un rischio che, caro Guido, si è già concretizzato più volte, perché ti faccio qualche esempio. Ti faccio l'esempio di Marash Kumbulla, che è nato a Peschiera del Garda, figlio di albanesi, è stato formato in Italia e che ha scelto la nazionale albanese. Lo stesso vale per Cristian Aslani, che è nato in Albania ma che è in Italia da quando ha 2 anni, quindi anche lui probabilmente si sente più italiano che albanese, o comunque la formazione come uomo e come calciatore l'ha avuta tutta in Italia e anche lui ha optato per l'Albania. Penso anche a Nicola Zaleski, che è un... qua stiamo parlando comunque della Polonia, di un paese comunitario, però un ragazzo nato a Tivoli, ovviamente avvistato da Zon a novembre, e l'accento non è quello di Varsavia, ma è quello di Tivoli.
Io l'ho avuto ospite sul palco del Golden Boy e posso confermare.
Cioè, è un ragazzone felice di essere nella Roma e di far parte di essere cresciuto nella Roma, che sente come la sua squadra, e ha optato per la Polonia, sicuramente anche per l'opportunità di poter giocare un mondiale, che è una cosa che è un'opportunità che va colta al volo, ma insomma, comunque anche questo è stato un danno per il calcio italiano, l'essersi... Sono giocatori che... poi il punto che mi preme è che sono giocatori che il calcio italiano forma, quindi investendo, quindi sono all'interno del loro movimento, e di quali però non può raccogliere i frutti. Ed è lo stesso ragionamento della fuga di cervelli nelle università italiane. Esattamente la stessa cosa.
Sono d'accordo con te. Alla base c'è una questione fortemente politica che ha tenuto impegnato e tiene impegnato il Parlamento da circa una quindicina d'anni, perché io mi ricordo questo il dibattito sullo Ius Soli, me lo ricordo davvero antico. Il problema viene declinato qua in modo sportivo. La speranza è che proprio il fatto che l'assenza di uno Ius Soli penalizzi lo sport italiano possa sensibilizzare ulteriormente l'urgenza di questo tipo di ordinamento giuridico. È ovvio, ci sono cose molto più serie per cui bisognerebbe lottare per lo Ius Soli e non certo per avere i giocatori, però a questo punto vale anche questo, nel senso, mettiamoci nel carico anche il fatto che in questo momento non si capisce perché tu debba andare a prendere per la nazionale Reteghi, che non credo parli italiano e che in Italia forse non c'è neanche mai venuto, ma sono nati i suoi nonni, e invece non prendiamo un ragazzo che è cresciuto, è nato e cresciuto in Italia, semplicemente però da genitori stranieri, e perché quello è meno italiano di Retegui. È una cosa che proprio grida vendetta dal punto di vista della logica e della morale.
Cosa che peraltro mi sento abbastanza di dissentire, nel senso che, cioè, al discorso di un ragazzo come penso a Willy Gnonto, che grazie al cielo, ma è una situazione veramente estremamente fortunata, ebbe la cittadinanza italiana a 17 anni insieme al padre per una storia particolare, per l'interessamento del parroco nel paese sul Verbano dove la famiglia Gnonto vive da anni, però insomma io penso che Willy Gnonto sia più italiano di Matteo Retegui, che è nato e cresciuto in Argentina e avrà sicuramente un senso di vicinanza per la provenienza della sua famiglia, per una lontana ascendenza, però è chiaramente poi l'italianità è anche parte, è essere parte della società, è frequentare le scuole, è essere inseriti in un contesto, in una comunità. Ecco.
O come dice la canzone dei tifosi del Leeds, mangiare gli spaghetti e bere la Moretti. La terza non la diciamo.
No, esatto, meglio. Diciamo che si scade abbastanza nello stereotipo e...
Lo so, però sono un maledetto appassionato. Adesso la buttate in vacca, è un discorso serio, ma sono maledettamente appassionato dai cori inglesi.
Sì, che è incredibile come riescano a cucire su misura un coro per qualsiasi giocatore. Ma tornando un po' al discorso generale, evidentemente un discorso più ampio. Noi chiaramente parliamo di calcio e ci soffermiamo sul lato calcistico, ma è evidente che poi ci sono tanti ragazzi che semplicemente studiano, giocano a pallone, fanno sport per diletto, lo sport agonistico non rientra nelle loro prospettive, ma che sono esattamente nella stessa situazione, e non è una situazione giusta. E a livello calcistico poi insomma abbiamo dei casi dove effettivamente il calcio italiano rischia di perdere dei talenti. Io ad esempio mi chiedo come mai Destiny Udogi non sia ancora stato bloccato nella nazionale maggiore, ancora nella nazionale Under 21, ma è un giocatore che, non dimentichiamoci, lo prossimo anno giocherà in Premier League, con la maglia del Tottenham, quindi stiamo parlando, insomma anche nelle puntate passate abbiamo detto spesso di quanto ai giocatori italiani manchi una ribalta straniera, o perlomeno o al contrario, quanto nelle ribalte straniere alta Premier League, il classico di Spagna, squadre come il Bayern, Paris Saint Germain è l'eccezione con la presenza di Donnarumma e Verratti, però manchino giocatori italiani, ecco, anche per il bene della nazionale. Ecco, uno come Udogi, che ha chiaramente che è nato a Verona da genitori nigeriani, calcio italiano non se lo può perdere, la nazionale italiana non può perderlo. La nazionale italiana sta rischiando di perdere Wisdomamei, che è stato un 2005, Mihajlovic lo fece debuttare nel Bologna, giovanissimo in Serie A, che è nato a Bassano del Grappa. È vero che è di genitori togolesi, ma è nato a Bassano del Grappa, è cresciuto da noi, insomma, è italiano. E però il Togo lo sta tentando, fino a questo momento solamente a livello di nazionali giovanili, però insomma, è un attimo che magari rischi di perdere uno dei migliori prospetti come difensore centrale tra i giocatori cresciuti e allevati in Italia nell'ultimo periodo, e lo perdi per una legge stupida. Ci sono i casi che sono ancora lì sul crinale, che sono quelli ad esempio di Okoli, che comunque ha già avuto la cittadinanza, che però non ha ancora fatto il suo debutto in nazionale maggiore, oppure quello di Franco Tonghia, giocatore che dalla Juventus ha iniziato a fare un po' un giro d'Europa, credo sia in Danimarca in questo momento, che però è ancora nel giro della, dell'Under 21. Insomma,
Tonga, che è uno di quelli delle famose plusvalenze.
Lo scambio con Ache.
Due giocatori che comunque continuano a frequentare le Serie A d'Europa, così. Questo messaggio a chi.
Ache aveva già delle presenze in Liga A, in Champions League, quindi.
No, esatto.
Era quindi, quando venne preso dalla Juventus, quindi. Insomma, la valutazione di prospettiva.
Non è detto se il procuratore federale non li conosce, che non siano forti, ecco, voglio dire.
E quindi diciamo che il problema del, diciamo che il contesto generale della nazionale è quello anche di un bacino di giocatori attraverso cui pescare, che risente molto appunto di due fattori. Il primo fattore è che i giocatori italiani giocano poco all'estero, in più i prospetti di nuova generazione, no? L'espressione nuovi italiani, che era un'espressione molto efficace adottata da Prandelli, ecco, diciamo che per colpa della politica non riusciamo o rischiamo di perderli, oltretutto dopo esserli formati, quindi un doppio autogol.
Credo di sì, anche perché guardiamo i primi quattro posti dell'ultimo mondiale, ci sono due nazionali che sono state costruite con un melting pot fatto anche grazie a questo fatto di accettare che gli stranieri che nascono sul tuo territorio siano tuoi concittadini, la Francia e il Marocco, come tu hai detto. Insomma, io credo che se la Francia abbia dominato il calcio europeo e il calcio mondiale negli ultimi quantomeno 20 anni, nei quali ha vinto due mondiali, quello del 98 e quello del 2018, e abbia vinto due volte l'europeo, mi fermo, due volte o una?
La Francia ha vinto
una volta. Rifacciamo.
Ha perso la finale con il Portogallo.
Esatto, rifacciamo. La Francia, che ha vinto negli ultimi 20 anni due volte il mondiale, una volta l'europeo, è anche perché è una nazionale che ha saputo integrare il tessuto sociale francese in maniera totale, anzi è stata quasi lo specchio della società francese, e quindi questo è un esempio. Insomma, la direzione del mondo è quella, non possiamo metterci ostinatamente in controvento e poi prendercela con Mancini o con il fatto che non ci sono più talenti. Forse ci sono alcuni talenti che noi non vogliamo neanche prendere in considerazione.
Insomma, anche qui poi vedremo, insomma, il campo. Sono estremamente curioso, anche perché poi la partita contro Malta obiettivamente può essere anche una partita dove mettersi in mostra, indubbiamente dove mettersi in mostra. Peraltro, curiosità, noi giocheremo contro Malta e, sempre in tema di naturalizzazioni, nella nazionale di Malta c'è un italiano, si chiama Enrico Pepe, nato a Vico Equense, e nel 2020 ha preso la cittadinanza maltese. Era chiaramente un giocatore che con la nazionale azzurra non avrebbe avuto nessuna speranza, ha fatto una bella carriera, un'onesta carriera in Serie C, poi nel 2015 è andato a Malta e si è stabilito lì, ha trovato la sua dimensione e legittimamente ha preso la cittadinanza e si troverà a giocare contro l'Italia, quindi insieme ha una formazione di tipici cognomi maltesi che personalmente mi riporta ai primi turni di Coppa UEFA degli anni Ottanta, no? Quando ti trovi questi Camenzuli, Busuttil, eccetera, eccetera. Avremo anche Enrico Pepe.
Bene, con il calciomercato delle nazionali abbiamo chiuso questa puntata.
Sì. Sì, abbiamo chiuso questa puntata.
Promettiamo che non ci facciamo sentire un po' prima del previsto. Insomma.
Voi tenete sempre la spunta accesa su Spotify o sulle altre piattaforme dove ci seguite, e noi chiaramente vi terremo compagnia con questa puntata durante la sosta, ma torneremo molto presto. Grazie Guido.
Grazie Fede.
E a risentirci presto con un'altra puntata di Tutto Molto Bello.